Vado molto veloce e cerco di essere molto essenziale sulle cose che voglio dire. E quello che voglio dire è esattamente, innanzitutto, parte da un approccio che, da alcune premesse di fondo che credo siano importantissimo esplicitare all'inizio, perché così poi si capisce meglio quello che voglio poi esporre. Le tre premesse sono queste. La prima è che io penso che noi viviamo al tempo in cui noi viviamo da molto tempo al tempo in cui è conclamata la crisi di quello che abbiamo conosciuto come movimento operaio. È chiaro che esistono gli operai, anzi la classe in senso largo cresce sempre di più, esistono le lotte sindacali, vediamo in Francia, esiste tutto questo, ma non esiste più da parecchio tempo quella che è stata la costruzione politica che abbiamo chiamato movimento operaio, un insieme sinergico di varie espressioni che ha prodotto una cultura politica e soprattutto una soggettività che per tantissimo tempo è stata la soggettività, come se fosse l'unica, potesse essere solo quella attorno a cui racchiudere tutto. Comunque la si pensi, questa costruzione politica è venuta meno. Noi viviamo al tempo in cui questa storia l'abbiamo alle spalle. E questo porta alla seconda premessa, conseguenza, è che questa situazione ci immette necessariamente nel campo della ricostruzione. Siamo in un tempo di ricostruzione di cosa? Secondo me di due cose fondamentali. Una solidarietà concreta e materiale, che è divelta in maniera pazzesca. Pensiamo solamente al fatto che, che la solidarietà sta diventando un reato, o pensiamo a come il compagno Macron, per passatemi il la battuta, sta gestendo le questioni dei migranti e allo stesso tempo come le gestisce il Partito Democratico in Italia. La solidarietà come un elemento che sta scomparendo dal tessuto connettivo della nostra società, e l'altro elemento che va ricostruito è l'utopia. È l'utopia che è stata anche questa spazzata via da errori, tradimenti, consumazioni, corrosioni, orrori, tragedie e tutto quello che vogliamo. Quindi viviamo al tempo della ricostruzione. Terza premessa, per cercare di immettersi su questa strada in modalità utili, interessanti, proficue, io penso, credo che lo pensiamo in molti, che si possa utilmente ritornare agli origini del movimento operaio, là dove tutto è cominciato, prima che tutto cominciasse, nella fase, diciamo, di agglutinazione, di agglutinamento delle forze, delle associazioni, del pensiero. E un lavoro che, tengo bene a sottolinearlo, non è la riscoperta del mito originario, non è un lavoro astratto, non è il tentativo di tornare a cercare di reinvertire il percorso della storia e riavvolgere la pellicola del film, perché non è possibile. La storia procede, va avanti, non esistono i cicli storici che si ripetono e in qualche modo tutto quello che è successo si accumula nella nostra memoria e nella nostra coscienza. Però la metto così, credo che nelle intuizioni originarie, nelle pratiche originarie del movimento operaio esista un codice sorgente che genera ancora un programma da poter sviluppare e da poter utilizzare nel nostro tempo. È quel codice sorgente che dobbiamo andare a recuperare per costruirci l'algoritmo della trasformazione, sempre per stare in tema. E quindi è questo lo sforzo, in qualche modo, che credo che a cui io penso di dare un contributo, ma che deve essere fatto in un lavoro collettivo molto importante. Dopo di me ci saranno altre relazioni, in particolare a quella di Carlo De Maria consegno in gran parte la ricostruzione storica di tutto questo periodo che è denso di tante realtà, eccetera. Ma volevo solo sintetizzarne alcuni elementi di quello che è avvenuto grosso modo tra il 1830 e il 1900, cioè in corso di un secolo in cui si sono formate le società di mutuo soccorso, si sono fermate le prime cooperative e i sindacati. Si sono formati proprio in quel momento alcuni nodi di fondo che, se li andiamo a riguardare adesso, vediamo quanto sono ancora importanti. Il movimento cooperativo, il movimento mutualistico da subito affronta una questione che è quella dello scontro tra i filantropi e coloro che invece vogliono battere per un cambiamento sociale radicale. Marx usa parole di fuoco contro i filantropi quando fa l'indirizzo inaugurale alla prima internazionale, no? Individuando quello come il mutualismo borghese, in qualche modo a cui bisogna contrapporre un mutualismo che si pone il problema degli stravolgimenti sociali e cambiamenti sociali. Questa questione è del tutto, è tutta quanta, ce l'abbiamo tutta consegnata ancora oggi, quando, nel momento in cui costruiamo delle iniziative di quel tipo. Un secondo aspetto, l'intreccio che si viene a costruire nel corso della formazione delle società mutualistiche, delle cooperative, tra il mutualismo propriamente inteso e la resistenza. Le società di mutualismo iniziano a diventare, man mano che la questione operaia diventa sempre più dirompente e man mano che la ferocia del capitalismo è sempre più insorgente, sono strumenti di organizzazione per la difesa di diritti, la conquista di diritti, e si sviluppa quindi un meccanismo virtuoso che oggi noi abbiamo in qualche modo recuperato con il termine mutualismo conflittuale. Si sta dentro la dinamica del mutualismo, ci si associa in termini di costruzione di un nuovo che deve emergere. Bella la frase che Marx, che pure è stato un accanito, diciamo, avversario del socialismo utopico, però la frase che consegna, che riferisce su Fourier e su Owen, no? I fondatori del socialismo utopico: nelle utopie di un Fourier e di un Owen si leggono i presentimenti e l'espressione fantastica di un mondo nuovo. Quindi nell'associarsi c'è questa volontà, questa idealità, ma subito si deve fare i conti con la difesa, con la conquista e quindi con la capacità di mettere resistenza. E anche questo credo che sia un binomio, una coppia che viene oggi in maniera molto ci torna molto utile e molto importante. E poi, legata a questo, la costruzione della solidarietà, e della solidarietà che non è più solo positiva, quindi solidarietà, libero associarsi, e la costruzione di una vita nuova, ma una solidarietà anche negativa, cioè una solidarietà a difesa contro gli attacchi dello Stato che si sta organizzando in maniera ferocissima, cioè, potete immaginare, no? Cioè, i cannoneggiamenti degli operai, e quindi un meccanismo che comporta quello che poi invece nel corso della storia del mutualismo credo sia stato messo in disparte, sia stato messo in sordina, cioè la politicità del mutualismo delle origini. La solidarietà negativa si lega alla solidarietà positiva, si connette alla solidarietà negativa, il per e il contro si mettono insieme e si costruisce il disegno e la visione di una società futura. Quel mutualismo lì è politico. Poi si consegnerà ai nuovi strumenti che saranno gli strumenti fondamentali del Novecento, il partito e il sindacato, si scinde in qualche modo il legame tra il politico e il sociale e si apre una storia su cui nel tempo ovviamente non è, dovremmo fare un convegno su quella storia probabilmente, però si apre un'altra storia, mentre invece qui questi grumi, questi legami, queste connessioni credo che siano interessanti al nostro tempo. E allora, il codice sorgente cosa genera? Io ho identificato quattro elementi che possono essere ricavati da queste vicende e da questa storia. Il primo, appunto, appena detto, è la solidarietà. La solidarietà è un tessuto connettivo fondamentale per poter reggere qualsiasi scontro possibile. Da questo punto di vista mi va di citare quasi letteralmente Stefano Rodotà e il suo libro La solidarietà. Perché lui c'è questa frase lì dentro: la solidarietà nasce come concetto strutturato, come ideologia alla fine del XIX secolo, implica una nuova rappresentazione del legame tra sociale e politico che porta a una profonda trasformazione dei modi di gestione del sociale e delle forme di intervento pubblico. La solidarietà è elemento costitutivo della Repubblica, è elemento costitutivo della società che in qualche modo vogliamo costruire. Non a caso nel percorso storico quella solidarietà che germina in quell'incrocio di storia che è l'Ottocento poi produrrà frutti avanzatissimi con le costituzioni sociali del secondo dopoguerra, dove viene iscritta dentro le costituzioni sociali la solidarietà, mentre prima in quelle liberali non c'era. E non a caso quando si vuole modificare, destrutturare le costituzioni sociali nate nel secondo dopoguerra, l'attacco fondamentale è alla solidarietà. Secondo concetto, secondo elemento che viene generato da quel codice sorgente. Qui la riprendo pari da un sociologo importante, che ha scritto un libro importante, secondo me è un libro fondamentale, a cui mi sono molto ispirato anche per questa relazione, che è Pino Ferraris, e il libro è Ieri e Domani, che è edito dalle edizioni dell'Asino, che appunto fa parte di questa nostra impresa. Lui elabora questo concetto che è il sindacalismo a insediamento multiplo. e lo ricava dall'esperienza del Partito Operaio Belga di fine 800, un partito che sarà, cioè, va sotto la dicitura Partito Sociale. Del Partito Sociale si è discusso in Italia anche recentemente, e si è discusso però in un contesto in cui il Partito Sociale che si voleva costruire stava dentro un partito molto istituzionale, quindi l'operazione forse non è riuscita. Ma al di là di questo, quel partito lì riusciva a far dialogare e a connettere in maniera efficace e virtuosa, con un salto qualitativo delle lotte, il mutualismo, in particolare le cooperative per il pane, che però rifornivano di tonnellate e tonnellate di pane i minatori del Borinage in sciopero nel 1890, e gli dava la possibilità di resistere allo scontro con i padroni delle miniere. È un piccolo esempio. Se io oggi dovessi dire che cos'è il sindacalismo a insediamento multiplo, e uso un'espressione, diciamo, del passato, poi lo possiamo chiamare in maniera diversa, è quella parete lì che si connette tutta quanta insieme e che non cerca di ricondurre a una delle pratiche che lì vengono individuate le esperienze degli altri, ma mette a disposizione la propria pratica delle pratiche degli altri, e tutte insieme formano quella soggettività complessiva, sociale e politica allo stesso tempo, in grado di riconoscersi, come abbiamo detto stamattina in una delle nostre tavole rotonde, anzi in piedi rotonde, insomma, come definirle, sono i circoli di stamattina, riconoscersi e essere riconosciuti, cioè far agire una capacità politica complessiva, e quindi anche rompere la fatica della pratica, anche della singola pratica che stiamo costituendo. Quindi questo concetto credo che sia foriero di tantissime possibilità e denso di tantissimi di sviluppi. Può essere coltivato in tantissimi modi, perché esattamente valorizza in maniera esponenziale anche la modalità a rete che tutti noi vogliamo costruire, e in cui vogliamo immettere il meglio di quello che abbiamo, ognuno, davvero una rete in cui ognuno possa portare il meglio di quello che ha e poter prendere ciò di cui ha bisogno. Quindi questa l'ho inventata proprio in questo momento, quindi non me l'ero preparata. E, terzo filo, diciamo, che in qualche modo si può trarre da questo codice sorgente iniziale: il fare da sé. La stamattina l'abbiamo detto anche lì, è scritto lì in uno dei nostri fogli: fare dell'agire quotidiano lo strumento di trasformazione politica. Ecco, il fare da sé come la pietra angolare su cui costruire una progettualità. Io su questo sono ormai straconvinto, e da lì viene anche questa possibilità nel fare il fare da sé. E costruisce un luogo dentro il quale innestare e dentro il quale costruire condensazioni di pensiero. Immagino società mutualistiche, società operaie, si sarebbe detto una volta, società di mutuo soccorso, cooperative, eccetera, che abbiano i propri centri studi, che abbiano le proprie biblioteche, che abbiano riescano a costruire il proprio agire quotidiano, riservando il tempo che serve a questa attività, perché nel fare da sé c'è anche questo. Il fare da sé è uno strumento potentissimo di soggettivazione politica, e lo è nella misura in cui si riflette anche su quello che si agisce. E ovviamente bisogna avere il tempo per poterlo fare, perché come anche qui recupero intuizioni importantissime avute stamattina, spesso quello che facciamo, quello che si fa, ti assorbe totalmente le tue energie, che ti esaurisce, ti consuma e non riesci a fare nient'altro. E noi dobbiamo costruire degli antidoti a questa necessità, a questa possibilità. Lo cito soltanto, c'è tutto un aspetto di questioni che vanno evitate, cioè c'è tutto un mutualismo da evitare, c'è tutto un rischio del mutualismo, che è quello che ci poi che è accaduto realmente, quello per cui voler fare da sé significa sostituirsi allo Stato e quindi consegnarsi mani e piedi alla sussidiarietà e al terzo settore. Non ho il tempo per svilupparlo, ma questo è il rischio fondamentale su cui dobbiamo stare attenti. Quarta e ultima conseguenza che io faccio discendere da quel codice sorgente: se c'è un'attività di mutualismo, se c'è un'attività che ha al centro la solidarietà, il fare da sé, l'autogestione, questa non può non porsi, se non vuole essiccarsi, se non vuole accartocciarsi su se stessa, non può non porsi il problema di una democrazia dell'autogoverno. Cioè non può non porsi il problema che, non a caso, è stato generato anche questo la seconda metà dell'Ottocento, cioè alla Comune di Parigi, cioè non può non porsi il problema di come inverare il concetto per cui l'emancipazione si diceva allora dei lavoratori e opera dei lavoratori stessi, oggi dovremmo usare altre modalità per dirlo, ma il concetto è quello, e quindi come contrastare quella che è una crisi strutturale della democrazia liberale e che porterà a involuzioni democratiche fortissime, come contrastare tutto questo con un'altra idea della democrazia, con un'altra idea della democrazia dell'autogoverno. Credo che questo sia una conseguenza inevitabile di una pratica di mutualismo e di una pratica di mutualismo a rete. Ci sono state mille esperienze da questo punto di vista nel corso del Novecento, sono state battute, sono state sconfitte, e quindi per molti questo vuol dire che non va più bene. Io rimango ancorato a quello che scriveva Walter Benjamin, che c'è un'intesa segreta tra le generazioni passate e le generazioni future, e i vinti in qualche modo chiedono a noi di un risarcimento. Lui diceva una redenzione, chiedono a noi un risarcimento. Io credo che noi siamo qui anche per poterlo fare.